dagli scritti di Santa Margherita Maria Alacoque. Ma almeno tu dammi il piacere di supplire alle loro ingratitudini, nella misura in cui ne sei in grado. Confessando la mia incapacità, mi rispose: Tieni, ecco quanto ti serve per supplire a ciò che ti manca. E contemporaneamente il suo cuore divino si aprì e ne uscì una fiamma così ardente che credetti mi dovesse consumare. Ne fui interamente penetrata e non riuscivo più a sopportarla, al punto che gli chiesi di avere pietà della mia debolezza. Sarò la tua forza, mi disse. Non temere nulla, ma presta attenzione alla mia voce e a ciò che ti chiedo, affinché tu ti disponga al compimento dei miei disegni. Innanzitutto mi riceverai attraverso il Santo Sacramento tutte le volte che l'obbedienza te lo vorrà permettere, nonostante ogni umiliazione e mortificazione che te ne potrà derivare e che dovrai ricevere come pegni del mio amore. Inoltre, ti dovrai comunicare tutti i primi venerdì del mese e tutte le notti tra il giovedì e il venerdì. Ti renderò partecipe di quella tristezza mortale che ho voluto provare nel giardino degli ulivi. Quella tristezza ti porterà, senza che tu possa capirlo, a una specie di agonia più dura da sopportare che non la morte. E per accompagnarmi nell'umile preghiera che allora, in mezzo a tutte le angosce, rivolsi al Padre mio, ti leverai tra le 11 e la mezzanotte e ti prosternerai per un'ora con me, con la faccia a terra, sia per placare la collera divina, chiedendo misericordia in nome di tutti i peccatori, sia per addolcire in qualche modo l'amarezza che provavo in seguito all'abbandono dei miei apostoli e che mi costrinse a rimproverarli perché non erano stati capaci di vegliare un'ora insieme a me. In quell'ora tu farai quello che ti insegnerò. Ma ascolta, figlia mia, non credere con leggerezza a ogni spirito e non fidarti, perché Satana muore dalla voglia di infamarti. Quindi non fare nulla senza l'approvazione di chi ti guida, in modo che avendo dalla tua parte l'autorità dell'obbedienza, lui non ti possa ingannare. Infatti, non ha alcun potere su coloro che obbediscono. Durante tutto questo tempo non avevo coscienza di me, né sapevo dove mi trovavo. Quando mi portarono via, vedendo che non riuscivo a rispondere e neanche a reggermi, se non con grande fatica, mi condussero dalla nostra madre. Io mi gettai ai suoi piedi, ma lei, vedendomi fuori di me, tutta febbricitante e tremante, mi mortificò e mi umiliò con tutte le sue forze, cosa che mi fece un piacere incredibile e mi rese felice. Mi sentivo talmente colpevole e confusa che qualunque trattamento severo mi fosse stato riservato mi sarebbe parso troppo dolce. Dopo che le ebbi detto con grande imbarazzo cos'era accaduto, lei mi umiliò ancora di più e non mi permise di fare per questa volta ciò che io credevo che nostro Signore mi chiedeva di fare, considerando con disprezzo tutto quanto gli avevo detto. Questo mi consolò molto e mi ritirai in grande pace. Il fuoco che mi divorava mi causò ben presto una forte e continua febbre, ma mi piaceva molto soffrirne e ne parlai solo quando mi mancarono le forze. Il dottore si accorse che da molto tempo ne ero affetta e lo soffrì ancora a lungo per oltre 60 accessi. Mai ho provato tanta consolazione. Tutto il mio corpo soffriva atroci dolori e questo alleviava un po' la sete ardente che avevo di soffrire. Quel fuoco divorante, infatti, si nutriva e si saziava solo del legno della croce, di ogni tipo di sofferenze, disprezzo, umiliazioni e dolori, anche se io non provavo dolore che potesse uguagliare quello di non soffrire abbastanza. Pareva che ne sarei morta. Invece nostro Signore continuava a tributarmi le sue grazie e ricevetti in un momento durante il quale avevo perso i sensi quella incomparabile per cui si presentarono a me le tre persone della Santa Trinità, che riempirono di grande consolazione la mia anima. Non sono in grado di spiegare quel che mi accadde. Posso solo dire che mi parve che il Padre Eterno, mostrandomi una grandissima croce piena di spine, insieme a tutti gli altri strumenti della passione, mi disse: «Tieni, figlia mia, ti faccio lo stesso dono che ho fatto al mio amato figlio». E io, mi disse il mio Signore Gesù Cristo, ti ci crocifiggerò come io sono stato crocifisso e ti terrò compagnia. La terza di quelle adorabili persone mi disse che lui era solo amore e che mi avrebbe consumata purificandomi. Il mio animo rimase in una pace e in una gioia inconcepibili, e l'impressione che mi fecero quelle divine persone non si è cancellata mai più. Mi apparvero sotto forma di tre giovani vestiti di bianco, risplendenti di luce, tutti della stessa età, grandezza e bellezza. Allora non capii, come ho capito in seguito, le grandi sofferenze che tutto ciò comportava. Poiché mi fu chiesto di chiedere la salute a nostro Signore, lo feci, anche se temevo di essere esaudita. Ma mi venne detto che, grazie al ristabilirsi della mia salute, si sarebbe capito se tutto ciò che mi accadeva proveniva dallo Spirito di Dio. Dopodiché mi sarebbe stato permesso di fare quanto lui mi aveva comandato, riguardo sia alla comunione dei primi venerdì, sia alla veglia di un'ora che voleva da me durante la notte fra il giovedì e il venerdì. Avendo riferito per obbedienza tutto ciò a nostro Signore, riacquistai subito la salute. Infatti, la Santissima Vergine, mia buona madre, avendomi gratificata con la sua presenza, mi fece grandi carezze e mi disse, dopo un lungo incontro: «Riprendi coraggio, cara figlia mia, con la salute che ti porto da parte del mio divino figlio, perché hai ancora un lungo e doloroso cammino da percorrere, sempre sotto il peso della croce, trafitta dai chiodi e dalle spine e lacerata dai colpi di frusta. Ma non temere, non ti abbandonerò e ti prometto la mia protezione». È una promessa che ha poi avuto modo di farmi sentire quando più mi è stato necessario. Il mio sovrano Signore continuava sempre a gratificarmi con la sua presenza attuale e sensibile, come ho già detto, avendomi promesso che sarebbe stato così per sempre. In effetti, non me ne privavo, nonostante tutte le colpe che potevo commettere. Poiché la sua santità non sopporta alcuna macchia, lui mi mostra anche la più piccola imperfezione e non la tollera quando è frutto della pur minima volontà o negligenza. Essendo io tanto imperfetta e miserabile da commettere molte colpe, seppure involontarie, confesso che per me è un insopportabile tormento apparire al cospetto di questa santità. Dopo che mi sono lasciata andare a qualche infedeltà, e non c'è supplizio cui non mi sacrificherei, piuttosto che sopportare la presenza di questo Dio santo, allorché la mia anima è macchiata da una colpa. Sarebbe per me mille volte più dolce gettarmi in una fornace ardente. Una volta che mi ero lasciata andare a un moto di vanità, parlando di me stessa, mio Dio, quante lacrime e quanti gemiti mi causò questa mancanza. Nel momento in cui restammo soli, lui mi rimproverò in questo modo con un viso severo. Cos'hai tu, polvere e cenere, da poterti glorificare, visto che non hai nulla di tuo se non il nulla e la miseria, che mai devi perdere di vista, così come mai devi uscire dall'abisso del tuo nulla. E per fare in modo che la grandezza dei miei doni non ti faccia dimenticare chi sei, voglio mettertene davanti agli occhi il quadro. E subito mi mostrò questo quadro orrendo, dove c'era una sintesi di ciò che io sono. Questo mi sorprese tanto e mi suscitò tanto disgusto di me stessa, che se lui non mi avesse sorretta, sarei svenuta dal dolore. Non riuscivo a capire l'eccesso di una così grande bontà e misericordia che non mi aveva ancora fatta sprofondare nell'inferno e riusciva a sopportarmi, mentre io non riuscivo a sopportare me. Ed era questo il supplizio mediante il quale lui puniva in me i minimi moti di vana compiacenza. Così, costringendomi talvolta a dirgli: «Oh mio Dio, ahimè, fatemi morire oppure calatemi questo quadro, perché non posso vivere vedendolo». Infatti mi causava dolori insopportabili, di odio e vendetta contro me stessa. E poiché l'obbedienza non mi permetteva di compiere su di me i rigori che questa visione mi suggeriva, non posso esprimere quanto soffrivo. Sapendo che quel sovrano della mia anima gradiva tutto ciò che l'obbedienza mi ordinava e traeva un particolare piacere dal vedermi umiliata, questo mi rendeva così lige nell'accusarmi dei miei peccati al fine di riceverne penitenze, che per quanto dure fossero, mi parevano un dolce refrigerio in confronto a quella che mi infliggeva lui, che vedeva difetti anche in ciò che pareva più puro e perfetto. E quanto mi fece provare un giorno di Ognissanti, in cui mi fu detto in modo intelligibile: nulla di sozzo nell'innocenza, e nulla si perde nella potenza, nulla accade in quel beato soggiorno, tutto si consuma nell'amare. Le spiegazioni date in merito a queste parole per molto tempo mi hanno tenuta impegnata. Nulla di sozzo nell'innocenza, cioè non dovevo avere alcuna macchia nella mia anima né nel mio cuore. Nulla si perde nella potenza, cioè dovevo dare tutto e abbandonare tutto a lui, che era la potenza stessa, perché a dargli tutto non si perde nulla. Quanto agli altri due versi, si riferivano al paradiso, lì dove nulla accade, perché tutto è eterno e ci si consuma nell'amore. E poiché in quello stesso istante mi fu mostrato un piccolo assaggio di questa gloria, Dio mio, in quale trasporto di gioia e desiderio tutto ciò mi trascinò. Ero in ritiro e passai tutto il giorno immersa in questi piaceri inesplicabili, di cui mi pareva che non si potesse fare altro che andare subito a goderne. Ma le altre parole mi fecero capire che ero ben lontana dal vero. Eccole: invano il tuo cuore sospira per entrarmi come credi. Bisogna solo aspirarmi attraverso il cammino della croce. Dopodiché mi Mi fu mostrato tutto quanto dovevo soffrire nella mia vita e tutto il mio corpo fu scosso da un tremito, sebbene allora non lo capissi a causa di quel quadro, come l'ho poi capito per gli effetti che me ne sono derivati.